Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 11, paragrafo 3. Giovanni 23 e i profeti di sventura. Il Gesù Valtortiano del 1943 parla apparentemente ad un papa che potrebbe anche essere il Pio XII di quell'epoca, ma sembra anche spingere nel caratteristico stile profetico, lo sguardo nella profondità del futuro, parlando ad un papa del futuro in una società futura che, come quella della Gerusalemme di Isaia, dal quale questo dettato prende spunto, avrebbe ballato spensierata irridendo Dio. Una società che avrebbe ancor più profanato la religione, distorcendola con una teologia moderna e falsa. Egli parlava ad un papa mite, evangelico, che verrà schiacciato dalle tenebre, cioè dalle forze del male. Un papa che sarebbe stato novello Cristo, non solo nel dolore, ma anche nella sorte. Un papa che, anche cadendo, viene invitato a tenere alto lo stendardo della sua croce e che, anche morendo, dovrà essere capace di fare sentire la voce di Dio. Riflettiamo, anche cadendo, anche morendo. Non sono sicuro che il Papa di cui qui si dice che cade sia lo stesso di cui qui si dice che muore. Potrebbe essere un Papa che cade e muore contemporaneamente, ma ce ne potrebbe essere uno che cade e un altro papa che muore, perché questa profezia sembra impersonale, non tanto diretta ad uno specifico papa, ad esempio il Pio XII di allora, ma anche ai futuri papi. Questa non mi sembra propriamente nemmeno la raffigurazione di un papa che se ne muore tranquillo, si fa per dire, nel proprio letto, ma quella in un campo di battaglia, come l'immagine iconografica di un alfiere portabandiera che, colpito, cade da cavallo, ma, morendo con gli occhi al cielo, si sforza di tenere alta l'asta del vessillo. Quindi, se volessimo, in ipotesi, interpretare caduta e morte come riferite alla stessa persona, non un papa che cade come morto, secondo l'interpretazione arbitraria e libera del 2000, fatta dall'allora segretario di Stato Cardinal Sodano, ma un papa ucciso da quei soldati e non in senso figurato, anche perché Gesù gli dice che lui, martire, avrebbe dovuto subire la passione di Cristo, la quale, come tutti sappiamo, consistette nella morte effettiva per mano dei soldati romani. Non un papa che cade e si rialza, ma un papa che sembra proprio venire ucciso. Un papa riferito al futuro, dunque, visto che viene fatto chiaro riferimento alla Gerusalemme di Isaia, assediata dai soldati nemici e distrutta, come quella del papa ucciso citato nella profezia di Fatima. Un papa, e questo è il tocco finale, che, come spiega Gesù, quasi a futura memoria, avrà conosciuto la terribile profezia del segreto di Fatima, ma al quale questa conoscenza non avrà potuto portare alcun aiuto. Un papa dunque che pur conoscendo il futuro non potrà sottrarvisi e lo accetterà. Profezia? Allegoria? Realtà? Possiamo noi, dopo quanto abbiamo letto nel precedente capitolo 9, non considerarci una società che canta e balla e irride Dio? Dobbiamo magari pensare che Fatima, come Giovanni XXIII, che, ripeto ancora una volta, quando ho già accennato in precedenza e come scrive Antonio Socci, inaugurò solennemente il Concilio Vaticano II nell'ottobre 1962 con un discorso rimasto celebre per le sue infelici ironie sui bambini di Fatima. A noi sembra di dover dissentire da cotesti profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo? E come mai invece un altro papa, Giovanni Paolo II, quello del Totus Tus Maria, e delle invocazioni corali dopo la sua morte del Santo Subito, devoto alla Madonna di Fatima, ha voluto invece celebrare nel 2000, con una cerimonia di estrema solennità in Mondovisione, la beatificazione di cotesti infausti profeti? No, non voglio essere considerato anch'io profeta di sventura, e mi auguro, anzi sono sicuro, che non incomba la fine del mondo, ma forse quella che gli esperti di apocalittica, anche di altre religioni, chiamano fine dei tempi, una fase che concluderebbe un'era e ne aprirebbe un'altra.